La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Annunciati da questi squilli di tromba, ci ritroviamo dopo gli spot di metà trasmissione con un secondo appuntamento dedicato al cinema. Siamo particolarmente contenti che ciò accada proprio in questo momento, che a pochi chilometri da qui si sta svolgendo il Rome Film Festival, o come piace dire a noi ancora, la Festa del Cinema di Roma, che ha come manifesto, quindi diciamo come simbolo della rassegna arrivata alla 19ª edizione, un'immagine di Marcello Mastroianni scattata sul set di 8 e mezzo. E per parlare con particolare soddisfazione di Marcello Mastroianni abbiamo al telefono Barbara Rossi. Ci sei?
Ci sono, buongiorno.
Ben arrivata e grazie di essere qui su radiocittàaperta.it.
Grazie.
Appunto, Barbara Rossi, che recentemente, proprio in un luogo particolarmente caro a Marcello Mastroianni, ha presentato, in occasione appunto del centenario della nascita del grande attore, il suo libro Marcello Mastroianni, Il Divo Gentile, recentemente pubblicato da Gremese, che è una storica casa editrice specifica e dedicata in maniera particolare allo spettacolo e anche al cinema in maniera particolare. Quindi insomma siamo doppiamente lieti di avere Barbara in questa occasione. Parlaci di questo libro, insomma, parlaci di come ti sei avvicinata al mito gentile, giustamente, di Marcello Mastroianni.
Ma guarda, è stata proprio un'occasione, non soltanto certo il discorso dei 100 anni dalla nascita, ecco, quello lo sapevamo e che sarebbe stata una ricorrenza importante, ma in realtà parlando con l'editore Gremese anche di altre cose, no? Perché poi quando una casa editrice in qualche modo pubblica libri di cinema si fanno tanti discorsi diversi, no? Se si passa da un genere all'altro spesso senza soluzione di continuità. In realtà parlavamo di un altro progetto, un progetto che poi insomma porteremo a termine probabilmente l'anno prossimo, e tra l'altro si parlava di cinema tedesco, quindi insomma eravamo abbastanza lontani da Marcello Mastroianni. Ma poi ecco, credo che la comune passione per il cinema e anche il fatto che io ho iniziato a scrivere di cinema con Anna Magnani, quindi un'altra grandissima attrice che peraltro ha lavorato con Marcello Mastroianni, e quindi abbiamo incrociato un po' le idee, le piste, e ci siamo detti ma perché non provare a raccontare questo grandissimo artista, che tra l'altro è difficile, come tutti i grandi artisti, grandi attori e le grandi attrici, da raccontare in una maniera che poi insomma non scada anche un po' nel già detto, no? Non, magari non nella banalità, ma nel già detto, nel già raccontato.
O nel santino, che ovviamente spesso e volentieri è qualche cosa di stucchevole che spesso accompagna i racconti di artisti scomparsi, no?
Esatto. Non volevamo fare insomma un omaggio, ecco, una necrologia, ma volevamo veramente provare a raccontare non soltanto ovviamente la carriera, che è una carriera immensa, insomma, più di 100 film, e insomma tutti i film anche di grande successo, no? Anche dei suoi esordi, ma abbiamo provato proprio anche attraverso i film, attraverso gli aneddoti, attraverso interviste che lui stesso aveva rilasciato nel corso della sua lunghissima carriera, a far emergere un po' di più, appunto, come hai detto tu, il divo gentile, che poi è diventato anche il sottotitolo di questo libro, che è un po' un ibrido, no? Nel senso che non è totalmente un saggio, anche se dentro ha delle parti di cronaca, di racconto, insomma, delle recensioni dei film, perlomeno quelli più importanti, ecco, quelli più riconosciuti, no? Di cui più si è parlato, di Marcello, ma anche, insomma, parti della sua vita sentimentale, della sua vita di uomo e del suo approccio, appunto, da divo. In qualche modo anche un po' controcorrente, no? Rispetto all'immagine del divo classico, quello che noi abbiamo in mente, no? Cioè il divo che ha sempre, poi lui aveva questa fama ovviamente corretta, no? di gran bel uomo, insomma, quindi anche un po' di Latin lover, di seduttore. Abbiamo provato a raccontare un po' l'altro volto, no? Cioè quello più intimo, più riservato, sempre però partendo da dati reali, cioè non inventandoci nulla, ma partendo proprio dall'aneddoto, dalla sua biografia e anche dal modo in cui lui stesso raccontava di approcciarsi ai personaggi, sempre con una grande discrezione, con una grande riservatezza, con una grande umiltà, e questo l'ha reso ovviamente unico e insostituibile.
Io credo che il tuo libro poi abbia una caratteristica che insiste in maniera particolare su, diciamo, sull'infanzia, sul Mastroianni prima di diventare un divo. Quindi sì, c'è tutta questa parte che se vogliamo cerca di ricostruire il carattere, che poi sarà eternamente schivo, timido e un pochettino anche in soggezione in situazioni pubbliche, no? E tutto sì, probabilmente nasce da come lui è cresciuto, dalla sua infanzia, dai suoi spostamenti in lungo, in largo, da sud a nord. Insomma, effettivamente la sua esperienza di vita familiare è una parte, se vogliamo, tutto è già stato detto di Mastroianni, però il tuo focus su questa parte iniziale, sì, è secondo me la chiave di lettura importante del taglio che hai voluto dare al tuo libro. Sei d'accordo?
Sono d'accordo con te senz'altro, e anzi grazie per aver messo in luce un po' questo aspetto, che è un aspetto a cui io tengo molto, no? Perché in fondo credo che le nostre radici, no? Io poi ho dedicato anche un altro libro alla Heimat di un grande regista tedesco che è Edgar Reitz.
Ci pensavo l'altro giorno, no? Perché le sembra radici, che stia pubblicando qualcosa, sta uscendo qualcosa di nuovo di suo, giusto? Come sì, regista, insomma, un ritorno,
sì,
importante.
Adesso sta lavorando a un nuovo film alla veneranda età di 90 anni, insomma, per cui è veramente un grande artista, e quindi c'è proprio questo discorso delle radici, e secondo me le radici di ciascuno, soprattutto di un artista, quando poi parliamo di artisti così grandi, no, sia registi sia attori come Marcello Mastroianni, sono particolarmente importanti, cioè ci fondano e fondano anche poi quel nucleo, no? Quel nucleo che diventa poi arte, che diventa creatività, che diventa espressione, e i Mastroianni hanno dato vita a quella che è stata una grande famiglia di artisti, perché c'era anche lo zio Umberto, grande scultore, diventato un grande scultore,
Ruggero,
a livello internazionale, no? Ecco,
lo stesso,
certo,
Ruggero, che ha fatto, insomma,
il montaggio assolutamente importante, quindi in qualche modo c'è stata proprio una tradizione, no, all'interno della famiglia Mastroianni, poi coloro che provenivano da Arpino, poco distante da Fontana Liri, appunto, dove Marcello è nato, dove io sono stata veramente, ed è stato un grandissimo piacere.
Era una delle domande che ti avrei fatto, poi ne parliamo.
Sì. Ecco, esatto, trascorrere il centenario proprio lì, e quindi lì si trovano proprio le radici, le tracce, e me lo raccontavano anche appunto un po' gli abitanti di Fontana Liri, le tracce del Marcello bambino, che però aveva già in sé bambino e poi ragazzino e poi adolescente, che lì giocava, che lì trascorreva il tempo come tutti gli adolescenti, insomma, di questo mondo, di qualunque periodo della nostra storia, però che aveva già in sé, no, questo talento, questo desiderio, no, di, di recitare, magari recitava appunto nel teatrino, nel teatrino della parrocchia, certo. Però ecco, aveva già in sé, coltivava già in sé questo amore, questa passione, e tutto è nato lì, ecco, non possiamo dire che sia nato altrove. Poi tu hai citato giustamente i vari spostamenti, no, dal centro, da Fontanalire fino ad arrivare addirittura in Piemonte,
sì, che dice Torino. Che poi quando è tornato lo prendevano in giro perché c'aveva l'accento, certo, settentrionale, no?
Aveva un po' questo accento, no, torinese, quindi, o piemontese, che dir si voglia, e poi è tornato di nuovo, insomma, al paese, e quindi c'è stato veramente, ecco, un po' un travaso, no, tra nord e centro, tanti spostamenti, tanti viaggi, però ecco, credo che le sue radici, anche appunto le testimonianze che poi ha avuto modo di leggere, di visionare, ecco, non le abbia mai dimenticate, no? Le ha portate sempre con sé, e quindi credo che sia giusto, sia stato giusto anche ricostruire la storia di questa famiglia che davvero è così radicata, no? In questa trocciaria meravigliosa, e che ha dato i Natali davvero un grandissimo artista, e che l'ha influenzato, proprio perché rimane poi qualcosa nel DNA, no? Qualcosa che ci influenza un po' come una matrice che portiamo sempre con noi, e lui in particolar modo.
E poi non dobbiamo neanche dimenticare che, insomma, la zona, la ciociaria, è stata quella che ha dato i Natali a Vittorio De Sica, a Gina Lollobrigida. Insomma, è una zona, certo, che evidentemente ha dei particolari elementi geografici, ambientali, che tu giustamente hai voluto sottolineare, ma soprattutto per quello che riguarda Marcello Mastroianni, per delinearne proprio questo carattere che, al di là dei cliché che tutti dicono no, perché il paese dove sono nato, insomma, la stessa Sofia Loren parla sempre di Pozzuoli, no? Però sì, qui sì, c'è un atteggiamento, secondo me, più sincero, un pochettino meno studiato, proprio perché lui, sì, era non era tipo da fare un po' il, come dire, il pavone, anzi era molto restio a parlare di se stesso, e raccontava, come tu giustamente dici, che il mestiere di attore per lui è stato fondamentale, perché con il carattere che porta è stata una maniera per, diciamo, un pochettino uscire dal guscio, e che fosse il suo mestiere a parlare al posto suo, che invece si trovava in imbarazzo in situazioni pubbliche. Lui non era un atteggiamento, era proprio così.
Era proprio così, insomma, era uno che si defilava abbastanza, no? Poi che aveva sempre questo understatement, cioè diceva, ma sì, insomma, mi pagano per giocare, no? Jouer alla francese, no?
Certo,
cioè davvero recitare. Esatto,
oppure sottolineava il fatto,
eh,
che quando, cioè, per lui il massimo era poter lasciare la camera d'albergo tutta incasinata e poi ritrovarla pulitissima, gli sembrava una cosa, un privilegio enorme, insomma.
esatto, quindi era davvero un po' come molto spesso gli attori e le attrici sono, era molto timido, no? Però questa timidezza poi diventava davvero una capacità camaleontica di immergersi in tanti altri personaggi, in tanti ruoli differenti, e l'ha reso, insomma, quello che è, proprio sfruttando questa riservatezza, no? Perché al di là,
ma anche,
insomma,
questo candore che ha mantenuto fino all'ultimo, no? Secondo me.
Eh sì, perché in fondo appunto è anche questo, no? L'arte della recitazione è davvero un gioco, insomma, anche molto difficile, molto complicato, per cui bisogna anche studiare, però per chi ha talento, lui aveva questo grandissimo talento, era anche un po' questo, era anche un po' ritornare bambino, no? C'è stato poi, insomma, ci sono state quest'ultima fase della sua carriera, e anche quest'ultima recita teatrale, no? Che
con Giulio, perché, Bosetti,
insomma, ha,
certo,
concluso con Le ultime lune di Furio Bordone, che davvero è stato un po' anche come testo un ritorno attraverso il racconto di una vecchiaia, no? Di un finire dei propri giorni, è stato però anche un ritornare in qualche modo indietro a quella dimensione dell'infanzia, quindi recuperare i ricordi, recuperare le radici, e forse questo ci riporta, ecco, a un discorso che si chiude, no, in qualche modo, ma diventa perfettamente circolare, no, partendo appunto dall'infanzia, dal paese, e ritornando con le proprie memorie anche a quella dimensione lì, in fondo.
Il tuo libro mi ha, come dire, stimolato talmente tanto che al netto di certi buchi che avevo proprio a livello proprio di conoscenza della sua cinematografia, che effettivamente è talmente sterminata e importante, perché, insomma, uno può fare pure 100 film,
certo,
insomma, non è che ha visto tutti i film della Fenech, tanto per dirne uno, insomma,
certo,
per quanto, insomma, avrei avuto il mio motivo anche per quello,
certo,
ovviamente. Però scherzi a parte, per esempio io sono andato a ripescare e me lo sono veramente goduto, e tra l'altro ho scoperto che ci stanno due inquadrature fatte sotto casa mia a Roma, quindi proprio il doppio del godimento, un film che praticamente sancisce l'accoppiata vincente Loren-Mastroianni che è La fortuna di essere donna,
sì.
Che è un gioiellino, una commedia elegante, sofisticata. Io penso che concorderai con me che siamo quasi a livelli di Katharine Hepburn e Cary Grant nel nostro...
Sì.
Con dei dialoghi perfetti,
due attori, certo.
due attori perfettamente calibrati, in sintonia, veramente. E quindi mi fa piacere proprio essere andata a rintracciare delle cose che poi, se tu vai a vedere, insomma, non è che nascano per caso, perché qui ci abbiamo Suso Cecchi d'Amico, abbiamo Ennio Flaiano, insomma. Robetta da poco, insomma, ecco appunto. Però ecco, questa è una parte che mi ha interessato molto, così come inevitabilmente, a proposito di Sophia Loren, i suoi rapporti con le dive, con le donne, insomma, è stato veramente... Non sapevo molto della sua storia, se vogliamo, forse una delle più importanti, con Faye Dunaway,
sì.
Per certi aspetti addirittura quasi da psicodramma, insomma, da seduta psicanalitica, il rapporto con Flora, che è sempre stato il suo porto sicuro nel quale approdare.
Certo, sì, ma diciamo che sono state, diceva anche appunto Suso Cecchi d'Amico, diceva, per fortuna Marcello è sempre stato lasciato, no, dai suoi amori, dalle sue donne, perché se avesse dovuto fare il contrario, ecco, ne avrebbe sofferto tantissimo. E lui stesso diceva, io non riesco, proprio
non è
capace, come uomo, voi
sì,
donne
sì.
Siete più pragmatiche, no? Siete più fredde, riuscite a lasciare quando vi rendete conto che una storia è chiusa, mentre invece io non riesco, e ogni volta soffriva, davvero soffriva terribilmente, anche se poi Flora diceva alla fine di tutta questa sofferenza, di tutto questo tormento, si concludeva con tarallucci e vino, no? Con una bella mangiata, con una pasta asciutta, però in realtà, a parte gli scherzi, ecco, aveva forse, credo, ecco, questa sensibilità che hanno anche molto spesso anche qui gli attori, e che li conduce a identificarsi, a proiettarsi, no, in un ruolo, e però anche una sensibilità proprio nel vivere le proprie storie. Le sue erano tutte storie appunto abbastanza tormentate, poi insomma con Catherine Deneuve c'è stata insomma anche questa figlia, no, che ha avuto Mastroianni, insomma, quando era già un uomo maturo, per cui ecco, era proprio un panorama complesso, complicato il suo, è che dal suo punto di vista, ecco, forse appunto dall'esterno lo si viveva come il Latin lover, come il seduttore che prendeva e lasciava, invece ecco, è anche un po' sorprendente ricostruire questa dimensione, che era una dimensione invece appunto di estrema sofferenza. Vedi i casi, appunto il caso quando fu lasciato dalla Deneuve, insomma, era in navigazione con Ferreri e sembrava quasi che volesse buttarsi a mare, no? Ma effettivamente potevano sembrare delle esternazioni, ecco, così molto teatrali, in realtà era una sofferenza che lui provava
profonda,
veramente,
certo.
Che forse poi magari sublimava anche un po' nei ruoli.
E penso che il tuo libro, proprio perché parte dalla famiglia, c'è cioè questa figura della madre che è una figura decisiva, forse
sì,
ci fa
sì.
Leggere, adesso non so se possiamo parlare di complesso di tipo, insomma, comunque di questa sua... come dire, questo rapporto a volte, come dire, di schiavitù nei confronti dell'universo femminile, anche se poi sembrava lui che era il dominatore, insomma, lo sciupa femmine, eccetera, eccetera. E tutto nasce proprio, secondo me, da quello che dicevi te, cioè da come è cresciuto, dalla sua educazione, dalla sua famiglia, dai grossi valori che certe volte possono diventare anche un fardello un po' ingombrante, no?
E beh, certo, poi la figura materna, che per noi, insomma, per la nostra cultura, per la nostra tradizione, è una figura sempre veramente molto importante, no? Fondamentale, che ci fonda davvero, ci forgia, no? In qualche modo, con cui dobbiamo fare i conti, ed è un complesso edipico molto forte. Credo che anche questo, insomma.
Tra
poi alla fine
la musica di Philippe Sard, sì, che scorre ancora sotto le nostre voci, che è quella tratta da Non toccare la donna bianca, film di Marco Ferreri, che in un certo periodo della vita è stato quasi una specie di confessore di Mastroianni, soprattutto per la fine della storia con la Deneuve, è particolare perché esce proprio quando loro si stanno per lasciare, o forse si erano già lasciati, comunque il periodo è quello lì,
sì.
Ed è simpatico che i due personaggi da loro interpretati in qualche maniera è quasi come se ironizzassero su loro stessi nella realtà, cioè Mastroianni,
certo,
che fa insomma, il capo del settimo cavalleggeri, con tutto quello che ne consegue in questa Parigi spettrale in mezzo ai cantieri di Le Halles, e questa donna che stravede per lui, insomma, diventa veramente una specie di grupi, come si direbbe in tempi nostri.
Di seduta anche psicanalitica, no? In questa ricostruzione fantasiosa, anche molto divertita, che davvero, insomma, della storia del generale Custer, no? Che davvero, ecco, Ferreri concepiva come un gioco, era veramente un divertissement, no? Per lui, per gli attori che lavoravano sul set e appunto quindi anche per Mastroianni, però forse in fondo appunto come dici tu era anche un modo per sublimare, per esorcizzare quella che era una crisi invece molto profonda, attribuendosi dei ruoli che erano dei ruoli talmente caratterizzati che ecco in qualche sì, modo forse Gesti, potevano aiutare sì, a creare un certo distacco.
Una forma catartica di, come dire, di...
una psicanalisi di gruppo sul sì, set, ecco, diciamo.
Un voler esorcizzare anche il problema, insomma, in qualche maniera, scherzandoci, cercare di prenderne un pochettino...
Un po' le distanze, certo.
Certo.
Sì.
Quanto è stato difficile scrivere questo libro? Scusa la domanda che sembra un po'...
No, no, affatto. Non è una domanda assolutamente banale, perché in effetti non si parla quasi mai appunto dei libri, si parla dei saggi, insomma si analizzano in tutti gli aspetti, però effettivamente a volte si ragiona poco, no, su quello che è il grado di... senso di difficoltà, no, che ti porta poi che ti comporta lo scrivere.
Soprattutto per cui, no, io ti dirò... personaggio che è una specie di monumento nazionale, anche se come sempre noi italiani sì. Non siamo capaci a dare il giusto valore ai nostri grandi artisti.
Perché... E questo spesso accade, è vero anche il fatto appunto che nessuno è profeta in patria, però effettivamente abbiamo insomma un grande patrimonio che spesso trascuriamo anche a livello cinematografico, abbiamo trascurato. Ma ti dirò, una prima parte è stata l'iniziare a scrivere è stato abbastanza complesso, perché come sempre la mia domanda è da dove partiamo quando abbiamo di fronte dei colossi, no, di questo genere, e effettivamente poi non è che si può dar vita a un volumone di 400 pagine che poi diventerebbe anche molto ridondante, per cui è stato difficile trovare la chiave di lettura, trovare proprio la chiave per andare ad aprire la porticina su questo personaggio, su questo attore così importante, così sfaccettato anche, così vario, che ha accettato anche di interpretare dei ruoli che andavano abbastanza controcorrente per la sua epoca. Poi una volta però trovata la chiave, e lì io proprio sono partita da quell'immagine nel camerino del teatro, e chi insomma ha letto, leggerà poi il libro, si potrà fare un'idea, quando appunto era un po' l'ultima interpretazione, e poi da lì sono tornata un po' indietro nel tempo, no? Ecco, questa macchina del tempo, diciamo che mi ha permesso di accostare delle epoche diverse della vita e della carriera di Mastroianni, diciamo che mi ha aiutata molto, perché è stata veramente una navicella spaziale che mi ha poi portato a sorvolare, ecco, a momenti diversi, a raccontare. E allora in quel caso è diventato più semplice, e ti dirò anche molto molto estremamente piacevole per me, tant'è che arrivato un po' verso la fine un po' mi è spiaciuto scendere da questa navicella, e ci risalgo volentieri ogni volta che la racconto e ogni volta che vado insomma un po' in giro per il mondo a presentare questo libro.
A proposito di presentazione, abbiamo detto che sei stata invitata in occasione proprio dell'anniversario della nascita, 100 anni sì. Fa di Marcello Mastroianni nel suo paese natale Fontanarida. Raccontaci di questa accoglienza, di questa cerimonia, insomma, immagino che sia stato qualcosa di particolarmente emozionante, no?
Sì, è stato molto emozionante proprio nelle giornate, insomma, in cui davvero erano proprio i giorni del centenario, e poi è stata una bellissima festa, devo dire, per cui io ringrazio insomma sia tutti gli abitanti di Fontanarida che sono venuti alla presentazione, hanno affollato questa sala che era davvero al completo, e sia la presidente del centro studi Marcello Mastroianni, Santina Pistilli, che è diventata anche una cara amica, e abbiamo cominciato a parlarci quando il libro insomma non era ancora terminato, abbiamo cominciato a raccontarci un po' di cose. Io ecco, è davvero è stata un'esperienza fantastica, perché insomma, tra l'altro il paese è molto bello, i luoghi sono meravigliosi, sono andata un po' sulle tracce appunto a fare un po' un pellegrinaggio fra i luoghi di Marcello Mastroianni, li ho visti per la prima volta dal vivo, perché ero stata a Roma ma non ero mai stata in ciociaria, per cui ho mangiato benissimo e mi hanno anche fatto assaggiare una zuppa particolare che piaceva molto a Marcello, mi hanno raccontato, quindi è stato tutto veramente veramente, insomma, un'accoglienza davvero molto calorosa, molto generosa, e mi sono trovata davvero benissimo poi insieme all'editore a raccontare come è nato questo libro. È stata davvero un'emozione molto molto profonda che mi porterò con me nel corso del tempo e non credo che svanirà mai, ecco, rimarrà sempre un po' nel mio cuore.
Volevo sapere se, appunto, visto l'importanza dell'argomento e anche il momento della festa del cinema di Roma, se sono previste delle altre presentazioni, se ci sono altre occasioni nelle quali incontrare l'autrice del libro e sentirne parlare dalla sua diretta voce.
Sì, ma ecco, allora, ci sono delle presentazioni un po' sparse in giro per il mondo, non proprio alla festa del cinema di Roma, ma su alcuni altri appuntamenti, ecco, diciamo, da voi nei paraggi, senz'altro ci stiamo lavorando. Nel frattempo in questo autunno ci sarà, tra l'altro anche nella mia città, il 9 di novembre, noi facciamo un piccolo festival dedicato al cinema che si chiama Immersi nelle Storie e che organizziamo con questa piccola associazione di cultura cinematografica che si chiama La Voce della Luna, quindi torniamo un po' anche al tema del rapporto fra Marcello Mastroianni e Fellini, ecco, questo grandissimo regista, e quindi lì il 9 di novembre ci sarà appunto una presentazione del libro, perché ad Alessandria, fra l'altro, che è la mia città, non l'ho fatta. Poi ci saranno delle presentazioni a novembre sia al Museo del Cinema di Torino, a dicembre al Museo Biblioteca dell'Attore a Genova, quindi ci saranno insomma un po' di occasioni in giro per il mondo. Saremo poi vicino Voghera, provincia di Pavia, anche a gennaio, e poi spero di ritornare davvero dalle parti di Roma, perché mi farebbe molto piacere, insomma è un luogo dove già sono stata anche per Anna Magnani, appunto il mio primo libro, e quindi ci torno sempre molto volentieri.
Tra l'altro, insomma, tu hai dei seminari che riguardano il cinema, insomma sei molto attiva anche al di là del libro, insomma il cinema è la tua vita.
Sì, è un po' la mia vita e anche la scrittura, devo dire che è una parte importante della mia vita. Io sono una media educator, quindi lavoro proprio insegnando cinema anche nelle scuole, ma faccio anche formazione per gli adulti, quindi sì, il cinema è sempre una parte cospicua. Poi proseguo con l'associazione, con gli eventi che organizziamo appunto come associazione della Voce della Luna qui ad Alessandria, insomma in Piemonte, e dove ci capita, ecco, di andare, andiamo dove ci porta veramente il cinema, no? Possiamo dire che comunque è una parte cospicua del mio cuore, quindi sì, senz'altro un grande amore questo.
E adesso, a proposito di cuore, una domanda banalissima, ma sono curioso: qual è il tuo film del cuore tra quelli di Marcello?
Ma ti dirò, guarda, ce ne sono tanti, perché ovviamente le sue interpretazioni sono davvero, non temo di apparire retorica, una più bella dell'altra, no? Però se ti posso dire, senz'altro Una giornata particolare, perché siamo d'accordo, bene. È un'interpretazione assolutamente matura, molto molto matura, molto molto profonda, ecco, che molto, con una sensibilità particolare che secondo me traspare da questa interpretazione. Però ti posso dire che ho rivisto anche di recente, a proposito di film che si vedono, si rivedono, magari passano anche a tarda sera sulle TV, più o meno un mese fa, anche i girasoli di Vittorio De Sica, con la Loren peraltro, ecco, sì, con questo ruolo così anche un po' defilato, no, di questo reduce che va, insomma, incontro alla Loren, si sposano, poi lui va a fare la campagna di Russia, poi non torna più e la Loren lo va a cercare, ecco. E ho trovato anche qui, ambientato in parte a Mosca, un film particolare che ho rivalutato, devo dire, non solo scrivendone ma poi anche rivedendolo, e devo dire che anche quell'interpretazione mi è piaciuta molto la coppia Loren Mastroianni, perché l'ho trovata, insomma, sempre molto empatica, sempre con questa estrema fusione anche proprio nel loro essere attore, no? Nel loro recitare, tant'è che viene fuori davvero qualcosa di indissolubile, no? Loren e Mastroianni insieme davvero danno vita a un grande connubio.
Io, così, insomma, per quello che può interessare, ho un altro film, ma per altri motivi, in cui c'è anche lui, ma non è, come dire, per solo per lui, che è I Soliti Ignoti, che lo trovo veramente,
certo,
insuperabile. Io penso
grandissimo
che come film tra i cinque film che io preferisco in assoluto, insomma.
È un grandissimo film, sì sì, senz'altro, poi insomma tutti questi attori meravigliosi, queste interpretazioni molto caratterizzate, ma anche lui, perché insomma comunque al di là si citano sempre un po' i grandi ruoli, no? Cioè quelli con Fellini ad esempio, La Dolce Vita, Te Mezzo, eccetera, ma in realtà poi aveva questa straordinaria capacità di caratterizzare bene il personaggio Mastroianni anche in ruoli comunque già in grandi film, in grandi commedie, però in ruoli che non erano, in cui non era protagonista, no, diciamo così, però aveva sempre questa grande capacità di arrivare al pubblico e di lasciare un segno con i suoi personaggi, quindi anche in questo caso sono assolutamente d'accordo con te.
Allora, starei le ore ovviamente a parlarti, ma
anch'io.
Come si dice in questi casi il tempo è tiranno, quindi ricordiamo chi ci ascolta alle 16.30 in diretta a radiocittaperta.it, 22 ottobre 2024, e stiamo piacevolmente conversando con Barbara Rossi, autrice del prezioso, preziosissimo volume Marcello Mastroianni, il Divo Gentile, pubblicato di recente da Gremese, e appunto dedicato alla figura di questo enorme, monumentale, nostro grandissimo attore, personaggio. Io penso che sia qualcosa che simboleggi il meglio che abbiamo avuto nel XX secolo, insomma, veramente se dovessi scegliere un testimonial, come si dice adesso, del bello dell'italianità, è questo attore qui, insomma.
Ma senz'altro, non temo sono d'accordo. Di grande sensibilità proprio anche nei ruoli che ha saputo portare sullo schermo, di grande gentilezza davvero.
Benissimo.
In tutti i sensi.
Allora, come dicevo e come appunto sa chi ci ascolta, la nostra trasmissione si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa e nel 1974 sicuramente non è l'anno più importante nella carriera di Marcello Mastroianni, perché tanti grandi film c'erano già stati e tanti ce ne sarebbero stati a proposito della giornata particolare. Però abbiamo ascoltato un estratto dalla colonna sonora del film Non toccare la donna bianca, e adesso passiamo invece a un altro grande autore, Ennio Morricone, perché è a lui che affidò la colonna sonora la coppia Paolo Vittorio Taviani per il film Los Enfants. E quindi salutiamo Barbara, le auguriamo ogni bene, ogni fortuna per questi
grazie mille
progetti sul cinema e non solo, e quindi con Rabbia e Tarantella ci congediamo da Barbara Rossi. Grazie ancora.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
radiocittaperta.it, la tua radio online.